Non dimentico. 29, andiamo. Bene, allora possiamo cominciare. Siamo puntuali. Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Bene, allora ben trovati prima di tutto, e così, almeno da parte mia, sono contento di poter ritrovarci a spezzare la parola i martedì sera. E martedì sera che appunto voglio cominciare, anche se poi qualche volta, perché questo periodo è ancora un periodo di esercizi per preti, monaci, eccetera, però quelli che farò qui in zona conto di poter fare una scappata la sera e lasciarli a pregare, speriamo, eccetera, e venire qui. E allora, e dato che poi c'è ancora qualcosa che stiamo vedendo anche, così, cioè, con anche il Vescovo stiamo vedendo per un discorso di scuola della parola che io ho proposto, ma non solo io, cioè anche lui lo vede, e di poterlo fare anche in maniera più ampia, no? Coinvolgendo la diocesi. E allora l'idea era per il momento cominciamo con l'approfondimento delle letture domenicali, appunto della domenica successiva. Poi vediamo se, perché ricordate che una proposta che io voglio fare è quella di poter approfondire il tema dell'Eucaristia, biblicamente e anche liturgicamente, no? Con lo scopo di poter. Cioè poter aiutare fratelli e sorelle a essere più coscienti e consapevoli di quello che celebriamo insieme, no? Perché l'Eucaristia è la comunità cristiana presieduta che celebra. Quindi chi è il soggetto dell'Eucaristia? La comunità cristiana, presieduta da un fratello presbitero che presiede la comunità, ma che è parte integrante della comunità. No, questo per dire, perché nel sentire comune siamo stati abituati che i preti celebrano e quindi ai preti si domanda: ma hai celebrato oggi? No, ma a voi normalmente nessuno ha detto: ma hai celebrato oggi? No, cioè l'idea che hai preso messa, o no? Sei andato a messa, hai partecipato, no? Ma non si usa normalmente quello che invece è profondamente di diritto. Cioè che se tutti quanti celebriamo. Vabbè, questo è il tema che vorrei affrontare, ecco, nei prossimi incontri, poi vedremo un po' come andrà. E naturalmente salutiamo anche gli amici di Zoom che ho sbirciato, c'era una trentina di contatti, quindi li salutiamo semplicemente così. E sentendoci, però anche questo è un po' importante, no? Cioè il fatto di sentirci. Già stasera non siamo tutti di San Marcello e quindi si è cristiani, anche se poi si frequentano altre comunità, eccetera, ma si è cristiani anche con persone che in altre città d'Italia, appunto, come noi, cercano di essere discepoli e discepole di Gesù. Detto questo, allora, se volete, ci sono Bibbie. Se invece avete i cellulari per cui potete prendere appunto la liturgia di domenica prossima e che vedremo appunto nelle tre letture, mi fermerò su alcune in particolare. Il tema, tanto per dire quello che mi sembra di cogliere, sapete, ogni domenica il lezionario, cioè, è stato fatto da nostri fratelli liturgisti nel dopo concilio, e che hanno sviluppato un'idea. Quindi siamo nel tempo ordinario, stiamo andando verso la fine dell'anno liturgico, che vi ricordate sarà a fine novembre con la festa di Cristo Re, e quindi in questo siamo nel tempo ordinario andando verso la fine, quindi la Chiesa ci invita a riprendere dei temi fondamentali. E in particolare, mi sembra che il versetto che viene letto al canto al Vangelo, l'Alleluia, e poi c'è questo versetto che dice: il figlio dell'uomo è venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Questo tema del servizio che torna nelle letture. E torna prima di tutto nella prima lettura, che è molto breve. Buonasera. E se volete ci sono le Bibbie. E ciao. Allora, io mi alzo in piedi, si vede ancora? Si vede ancora. La prima lettura è tratta dal capitolo 53 del libro di Isaia, e di per sé la lettura breve, perché naturalmente i nostri liturgisti sanno che non abbiamo molto tempo da perdere, e quindi sono solo due versetti, il versetto 10 e il versetto 11, e del cosiddetto quarto canto del servo del Signore, del servo di Adonai, e che invece è molto più ampio, cioè non lo leggiamo naturalmente tutto, però è il canto che inizia al capitolo 52, versetto 13, il canto che viene letto anche in Quaresima e poi anche nel tempo della Triduo Pasquale, perché in qualche modo, no, per noi cristiani questo canto parla profeticamente poi della figura di Gesù. E dice: ecco il mio servo, versetto 13, avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano detto, eccetera, eccetera. Allora, questo è il quarto canto, ce ne sono tre prima, sempre nel libro di, non ci fermiamo, nel libro di Isaia, che parla a un certo punto di questo servo del Signore, servo di Adonai. Cioè, è come se il profeta presentasse la figura di un servo che avrebbe compiuto l'opera del Signore, la salvezza del Signore. E il profeta Isaia è un profeta, tra l'altro sapete che il libro del profeta Isaia probabilmente parla di due profeti che poi un redattore finale ha messo insieme, un primo Isaia e un secondo Isaia, vissuti prima, durante e soprattutto il secondo dopo l'esilio. Questo esilio di cui torniamo tante volte a parlare, perché è un fatto storico che è accaduto intorno al 587 a.C., più o meno in quegli anni, quando l'impero neo-babilonese conquista un piccolo staterello, un piccolo regno, tra l'altro un regno che già era vassallo e che aveva già preso senza distruggere Gerusalemme, e il re di Giuda si era piegato a pagare un tributo e quindi a diventare annuale al grande re di Babilonia, e che poi proprio per queste politiche, un po' come anche oggi, no? Ci sono le grandi potenze, quindi questo piccolo regno da una parte era vassallo dei babilonesi, però di sottofondo tentava di fare degli accordi con l'altro grande impero di quel tempo, che era l'impero egiziano, sperando che questi egiziani venissero, venissero a salvare, cosa che non avverrà,
E poi a un certo punto i babilonesi arriveranno, conquisteranno, forse un po' d'acqua, sera, e conquisteranno Gerusalemme deporteranno parte del popolo, non tutto il popolo, perché a loro dei poveri, degli anziani, di persone che non erano utili, non si riportavano, si portavano gli artigiani, si portavano gli scrivi, cioè tutti quelli che potevano in qualche modo riutilizzare, non nel loro regno. E questo esilio, questa distruzione di Gerusalemme e l'esilio rappresenterà un fatto, un terremoto, una Shoah, una catastrofe, e che poi durerà una cinquantina d'anni, quando un altro grande impero sorgerà, l'impero persiano, e con un grande re che, pensate, lo stesso Isaia chiamerà Messia. Messia, cioè uno che sarà inviato dal Signore per liberare il popolo di Israele. Ora attenzione, grazie molto. Questo grande imperatore, che re, che si chiamava Ciro, non era un credente in Adonai, cioè quindi non gliene fregava niente, e conquista, distrugge l'impero babilonese non perché ha sentito una vocazione, eccetera, semplicemente nella logica antica ma sempre moderna della potenza, no? E però in qualche modo loro vedono in questo re che conquista Babilonia, che imposta il suo impero con criteri diversi da quello che erano i babilonesi, cioè quello di permettere alle popolazioni conquistate di poter tornare, chi voleva, alle terre, loro terre native, vede, no, un agire di Dio. È interessante anche questo, no? Cioè riescono a cogliere nelle vicende, mosse, cioè nelle volontà degli uomini, che sono mosse molte volte da desideri di potenza, di morte, che stiamo vedendo drammaticamente anche nel nostro tempo, un agire di Dio. Questo mi sembrerebbe importante anche per noi, no? Almeno domandarci, Dio come sta agendo nel nostro mondo? In questo mondo dove i vari Netanyahu o pure Putin, no, e altri, cioè, e Dio come sta agendo? E allora al ritorno, quando appunto in questa situazione sotto l'impero, la situazione non è che fosse grandemente, cioè grandi, ci si era sempre sotto dei poteri stranieri, più liberali, ma sempre sotto, ad un certo punto i circoli profetici, di cui anche Isaia fa parte, cominceranno a dire: Dio interverrà direttamente attraverso un suo inviato, un suo servo. E si comincia a parlare a un certo punto di questo servo del Signore che opererà in maniera paradossale. Già nei canti precedenti, per esempio nel canto, scusate, lo trovo, ecco, il canto 42, prendo solo questo, l'inizio, il primo, scusate, il capitolo 42, versetto 1 del libro di Isaia, primo canto del servo del Signore, si dice: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui. Egli porterà il diritto alle nazioni. Vedete, l'ho investito del mio spirito, lui porterà la giustizia alle nazioni. Tra l'altro è interessante anche questo, no? Cioè non soltanto a Israele, ma a tutte le nazioni. Interessante, no? Questi circoli profetici di un piccolo popolo, fra l'altro oggetto dei grandi imperi, che però mantengono uno sguardo universale. Non soltanto per il popolo di Israele, ma per tutte le genti. E dice: come porterà questo diritto alle nazioni? Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce,
non spegnerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Proclamerà il diritto con verità. Interessante, no? Cioè, questo inviato di Dio, che sarà investito dal suo spirito, opererà non gridando, non spezzando una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. Ricordo che quando studiavo in Gregoriana, il prof, che era molto bravo, che faceva, leggeva proprio questi testi, lui diceva che in ebraico questa frase che è stata tradotta non spegnerà, no, è una fiammella smorta, non spezzerà una canna inclinata, potrebbe essere tradotto anche con egli, fiammella smorta non si spegnerà, egli, canna inclinata non si spezzerà. Cioè, non attraverso la forza e la violenza, no? Ma attraverso la debolezza della verità, potremmo dire del mistero dell'amore, invincibile. E poi mi piace anche ricordare che questa fiamma, fiammella smorta che lui non spegnerà, questa canna inclinata che lui non spezzerà, faceva riferimento a un'usanza che Israele aveva conosciuto a Babilonia. Cioè, a Babilonia, quando si metteva una sentenza di morte, un banditore percorreva la città, dicendo, gridando, tal dei tali, no, è stato condannato a morte, avverrà tra 3 giorni. Se qualcuno ha qualcosa da dire in sua difesa, venga e lo dica. E lui girava la città con una canna e con una lampada accesa. Se dopo 3 giorni nessuno si era fatto avanti, no? Lui andava nella cella del condannato, spegneva la lampada e spezzava la canna. Cioè, allora per dire, è paradossale, no? Lui porterà il diritto, la giustizia e le azioni con un'azione di debolezza, una scelta di non essere violento e potente, e dall'altra parte di non voler condannare nessuno. Persino quelli che hanno, non lo spegnerà, quelli che sono già inclinati non lo romperà. E ancora di più, il quarto canto, andiamo velocemente, è quello che, di cui poi la lettura ci fa leggere i 10 e l'11, perché dice, ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando lo offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore, dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Questi sono i 2 versetti che ascolteremo domenica e che sono la parte finale, non lo leggiamo tutto, no? Ma è quello che giudicavamo disprezzato, no? Non ne avevamo alcuna stima, eppure si è caricato delle nostre sofferenze. Cioè, la paradossalità di un servo che viene rifiutato, condannato, considerato un obbrobrio e che dall'altra parte non sta portando salvezza a tutti. Il mio giusto servo giustificherà molti. Che cosa vuol dire qui? La giustizia nella Bibbia è una avete presente nel, non so se ancora nei vari mercati rionali dove noi andiamo a comprare le verdure, eccetera, ci sono ancora le bilance a 2 piatti, sempre meno, no? Però ce le ricordiamo, noi le abbiamo viste, no? E per cui c'era, no, quello lì che metteva, no, i carciofi e dall'altra parte metteva, no? Quando appunto era giusto, non era falsa la bilancia, no? Cioè, è giusta. Cioè, allora, più che equilibrio, sì, un equilibrio che permette una relazione, no? C'è possibilità di relazione, non si è così, non si è su piani diversi, ma si è sullo stesso piano. Allora, colui che si è messo sullo stesso piano con noi e con Dio, ci permetterà di essere noi giustificati.
Il peccato in qualche modo è un disequilibrio. Il peccato rompe i piani e non è più possibile comunicare. Allora, questo servo che opera la salvezza di Dio, la relazione che Dio vuol fare con il suo popolo e con il suo popolo con tutte le nazioni, che si compie attraverso questo servo, che appunto agisce in maniera paradossale. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei e dal capitolo 4, dal versetto 14 al versetto 16. La lettera agli Ebrei è un testo molto denso, molto anche molto difficile. Non sappiamo chi ha scritto la lettera agli Ebrei, no? Sapete che una volta c'era scritto che era di San Paolo, poi gli studiosi ci hanno aiutato a cogliere che non è di Paolo, ci sono varie ipotesi, ne accenno soltanto una, è un'ipotesi, potrebbe essere quell'Apollo di cui si sente parlare nella lettera ai Corinzi, quando Paolo si scaglia contro la sua comunità che era divisa in partiti, e diceva: io sono di Paolo, io sono d'Apollo, io sono Azione Cattolica, io scout, io no, eccetera. Però queste appartenenze che si contrapponevano, no? E però si dice che c'era un personaggio che aveva una certa influenza, una certa cultura, un linguaggio, e qui è un linguaggio molto. Ora si dice, la lettura che ascolteremo dice: fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. E la lettera agli Ebrei è la lettera che rilegge Gesù in chiave sacerdotale, nel senso che noi sappiamo che Gesù, umanamente, da ebreo qual era del suo tempo, non era un sacerdote. No, Gesù era un laico. E questo, che agli orecchi di qualcuno potrebbe risultare, una volta accompagnavo un gruppo di sacerdoti latinoamericani, di preti latinoamericani in Terra Santa, c'era un argentino, ho detto così, e quando io ho detto: perché Gesù non era un sacerdote, no? Lui è saltato su, ho detto: come, Gesù non era un sacerdote, no? Cioè, no, perché ho detto: tu dovresti sapere che Gesù era della tribù di Giuda, non era della tribù di Levi. Cioè, secondo ancora oggi, secondo la tradizione ebraica, i sacerdoti, i preti, non sono come da noi scelti, no? In base a quelli che dicono: ma c'è una vocazione, vediamo. Eccetera, no? Ma erano scelti tra quelli che appartenevano alla tribù di Levi. Ancora oggi, quando mettete i Levis, no, sono di ebrei americani che sono della tribù sacerdotale, la rita Levi Montalcini, oppure guardate la Coin appartiene a una famiglia ebraica svizzera, no? Che è Cohen, poi Cohen, sacerdote, Leonard Cohen. Quindi loro sono di tribù sacerdotale. Gesù no, Gesù era un laico. E la lettera agli Ebrei, in modo particolare, che rilegge la figura di Gesù come sommo sacerdote grande. Chi erano i sacerdoti? Beh, i sacerdoti erano, in Israele, erano un po' gli uomini della soglia, cioè nel senso che la presenza di Dio, di un Dio che loro sapevano che abitava in tutto il mondo, ma che abitavano pienamente, no, nella casa era il Tempio, no? Il tempio di Gerusalemme era una serie di soglie, cioè in che senso? Nel senso che era una serie di scatole cinesi, cioè di cortili, uno dentro l'altro, che avevano delle soglie, e dove nella parte più intima, se potremmo dire così, più interna, più interiore, c'era il Santo dei Santi. Il Santo dei Santi era il luogo della presenza della Kavod Adonai, della gloria di Dio. E poi c'era un altro, e c'era una grande porta. Questa porta entrava solo il sommo sacerdote una volta l'anno, nel giorno di Yom Kippur, nel giorno dell'espiazione, e diceva, pronunciava il nome impronunciabile di Dio, che noi non sappiamo pronunciare. E quindi che non dobbiamo neanche dire, ma dobbiamo dire Adonai, non si dice il tetragramma. Voi sapete, quando si canta santo e santo, santo e santo, santo, l'ho spiegato anche ai ragazzi del coro, cioè, perché si cantava Yahweh Sabaon, vi ho spiegato durante una omelia, che intanto vi ringrazio perché fanno questo bel servizio, che cantano, e sono, però quella cosa lì è sbagliata, perché non si può pronunciare il nome di Dio. E uno, perché non sappiamo proprio come si pronunciare, perché quelle quattro consonanti, che sono il tetragramma sacro, noi non sappiamo come si vocalizzavano. Lo sapeva solo il sommo sacerdote, che una volta l'anno entrando pronunciava il nome pronunciabile di Dio. Quindi tutti i vari Geova, Jehovah, sono tutte ipotesi senza nessun fondamento. Secondo, e il senso più profondo è che tu non pronunciavi il nome di Dio, perché, e voleva dire, ma dicevi al suo posto Adonai, che significa mio Signore, e non dicendolo tu ti allenavi a ricordarti che su Dio non puoi mettere mano, non è un oggetto, è una persona, ti sfugge. E attenzione, allenarsi a questo è per allenarsi a non mettere mano sulle persone con cui tu vivi. Ci educa alla relazione tra di noi. L'altro, per quanto tu pensi di possederlo, non è mai un oggetto. E allora c'era Santo dei Santi, cortile dei sacerdoti, con la soglia, e lì potevano entrare solo i sacerdoti. E poi c'era il cortile degli uomini ebrei con la soglia, e poi c'era il cortile di uomini e donne ebrei con la soglia, con la porta, e poi c'era il cortile dei gentili, l'atrio dei gentili, dove anche i pagani potevano entrare. Quindi, allora, per dire, tu non puoi arrivare a Dio così, c'è bisogno di una serie di soglie che non tutti possono superare, ma che a un certo punto uno può arrivare davanti a Dio come offrendo se stesso simbolicamente, come attraverso un'offerta. Io posso arrivare fino a un certo punto, come posso continuare ed arrivare fino a Dio? Attraverso un'offerta. Offerta di un animale, offerta di colombe, dei più poveri, un'offerta che poi arriva davanti a Dio, davanti al Santo dei Santi, dove c'era l'altare. E questa offerta veniva sacrificata e il fuoco giungeva a Dio. Attenzione, spero di spiegarmi, è un rito naturalmente, no? Ma intanto per dire, ecco, davanti all'altro, tu non arrivi così, per un incontro profondo, è vero, non si arriva così. Arrivare al cuore dell'altro e permettere che l'altro arrivi al tuo cuore, c'è bisogno di passi, c'è bisogno di soglie, c'è bisogno di una preparazione, e c'è bisogno di una sto tentando di vedere delle cose che mi superano anche un po', per cui io mi sforzo, se poi non mi capite, cioè se non mi spiego, me lo dico. C'è bisogno di arrivare, un incontro vero si fa quando si arriva al cuore dell'altro, l'altro ti permette di arrivare al suo cuore e tu ci arrivi con tutto il tuo cuore, cioè con tutto te stesso. E allora, in qualche modo, con tutto te stesso significa con diventando sempre più integro. Quando il sacerdote, cioè quando l'offerente arrivava dal sacerdote, il sacerdote prendeva l'animale, lo guardava e diceva tam. Tam significa integro. Cioè, come dire, arrivarci con tutto me stesso significa non in maniera perfetta, ma con tutto me stesso, con anche le mie imperfezioni, con anche le mie, perché vedete, no? Cioè, per dire, con la mia verità, è fatta di luce o no? Perché noi nelle relazioni tante volte, come dire, le nostre paure ci bloccano, tante volte vorremmo entrare solo con le nostre cose belle, no? Le cose invece le teniamo lì, no? E magari anche l'altro vuole solo le cose belle e non vuole, no? Tutto di noi. Allora arrivare a quel Dio che ci accoglie e vuole che ci arriviamo con tutto noi stessi, no? Con un'integrità che non significa perfezione, ma significa la globalità della nostra verità, tutto quello che siamo. Allora il sacerdote è il fratello che accompagna, no? Che in qualche modo media l'incontro, accompagna, è colui che ci aiuta ad andare verso questa integrità. Riprenderemo queste cose, scusatemi se non mi spiego di più, riesco a spiegare di più, ma le riprenderemo quando parleremo poi dell'Eucaristia, sicuramente. Però la cosa è l'incontro, e quindi la persona che ti aiuta nel cammino di integrità, nel discernimento dell'integrità per poter arrivare davanti a Dio. E lui dice che noi abbiamo un sommo sacerdote che ci aiuta in questo a presentarci davanti a Dio raccogliendo noi stessi, tutto quello che siamo, e questo perché lui è uno che ha preso parte alle nostre debolezze. Cioè noi possiamo presentarci davanti al Dio Altissimo con tutto quello che siamo e anche le nostre debolezze, perché c'è uno che si è fatto uno di noi, che ha partecipato alle nostre debolezze e con noi si porta davanti all'Altissimo, davanti al Signore. È uno che conosce le nostre debolezze, le nostre sofferenze, e che è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, le nostre fatiche, escluso il peccato. Che cosa significa escluso il peccato? Cioè che lui non ha mai cessato di rimanere in relazione. Cos'è il peccato? Di cosa sta parlando di qui? Della divisione nella relazione. Quelli sono i peccati, no? Quello che ci allontana dagli altri, quello che ci divide dagli altri, quello che ci mette in dinamiche di inimicizia e di morte verso gli altri, no? Lui non l'ha mai sentito, lui non l'ha mai provato. Perché? Perché è rimasto fratello di tutti fino alla fine. Ora, questo servo che opera la salvezza di Dio, che è sacerdote, perché no, ci tiene, ci porta davanti a Dio, facendosi uno di noi. Il Vangelo invece è da Marco, capitolo 10, versetti 35-45. Marco capitolo 10, versetti 35-45. Siamo verso la parte conclusiva del Vangelo di Marco. Ricordate che il Vangelo di Marco ha 16 capitoli, è il più piccolo fra tutti i Vangeli, E nel capitolo 10 si sta arrivando a Gerusalemme. Nel capitolo 11 l'inizio sarà l'ingresso messianico a Gerusalemme e da lì si andrà verso la passione, morte e resurrezione. Per cui siamo già verso la fine, no? Prima di entrare, arrivando a Gerusalemme. E nel capitolo 35 a un certo punto si dice che in quel tempo si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Questa richiesta di poter sedere nella, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra, la comprendiamo ancora di più nella sua, so lasciarci un po' sbalorditi, perché i versetti precedenti sono, al capitolo 32, scusate, al versetto 32, il terzo annuncio della passione. Cioè, nei capitoli 8, 9 e 10 noi troviamo tre annunci della passione. Attenzione, non che Gesù aveva tutto chiaro. Uno dice, era Dio, sapeva tutto, e quindi sapeva come, no? E anche Maria, no? Come dice Fabrizio De André nella canzone, no? Quando le tre madri, quando dice, no? Lascia noi piangere un po' più forte, cioè come dire, Maria, tu lo sai che poi dopo lui tornerà dalla morte, no? Lascia un po' piangere un po' più forte chi non ritornerà più dalla morte, cioè quasi come se lo sapessero già che andava così. No, nel senso che Gesù era Dio, ma era veramente uomo. E diciamo, non ci vuole chissà che cosa, sì, ci vuole la capacità di ascoltare la realtà, di ascoltare dentro di sé, di confrontarsi con la parola, di ascoltare le persone, cioè ci vuole una profondità. E certamente questa oggi, soprattutto nel nostro tempo di così grande superficialità, non la trovi facilmente. Ma quando trovi delle persone di interiorità, di ascolto, sanno rendersi conto, sanno leggere la realtà. Per cui Gesù non era uno stupido, sentiva l'ostilità di gruppi religiosi e di altri che aumentava verso di lui e capiva bene che a un certo punto se continuava con quella linea che stava andando sarebbe andato molto probabilmente verso una morte violenta. In più ricordate che per esempio in occasione del primo annuncio della passione avviene nel capitolo 8 a Cesarea di Filippo, nelle parti del nord, dove purtroppo siamo vicinissimi a zone di guerra oggi, vicino al Libano, e lì, andando da quelle parti, cioè lui a un certo punto chiede ai suoi discepoli la gente chi dice che io sia, no? Cioè che, parafrasando, potremmo dire anche la gente cosa ha capito di me, no? Cioè, è interessante questa cosa, che Gesù si dà aiuto, ascolta, e vuole dai suoi discepoli un aiuto a dire ma che cosa stanno capendo di me? E tutti quanti che dicono, no, qualcuno dice che sei Giovanni Battista tornato dai morti, Geremia, Elia o qualcuno dei profeti. E attenzione, questa cosa che potrebbe sembrare lusinghiera, no, si casca, Elia, Geremia. Dall'altra parte, secondo la tradizione ebraica, tutti i profeti erano stati ammazzati alla fine. E lui ha avuto Giovanni Battista. No? Cioè, per cui, come dire, ah, bello, bello, cioè, quindi, e Gesù poi passa a dire, ma voi chi dite che io sia? Voi cosa avete capito di me? E c'è Pietro, ricordate che, mentre prima domanda rispondono in tanti, quando uno dice ma tu cosa hai capito, voi cosa avete capito, voi state più vicini lì, la gente si blocca ed è Pietro che si lancia dicendo tu sei l'unto, l'unto, prima la lettura, l'unto, e noi attendiamo che Dio venga a salvare questo nostro mondo e lo farà attraverso un suo inviato, quindi tu sei l'unto. E ricordate, allora appunto Gesù dice, proprio perché l'avete capito, sappiate che il figlio dell'uomo dovrà molto soffrire ad opera dei sacerdoti, ad opera, no, del essere riprovato dagli anziani, dal potere economico, essere ucciso e il terzo giorno risuscitare. Attenzione, il terzo giorno risuscitare non significa che Gesù aveva un'idea chiara della resurrezione. Neanche noi ce l'abbiamo. Ma nel senso che lui, intanto c'è questa cosa che nell'Antico Testamento più volte c'è l'espressione che per il primo e il secondo giorno i malvagi compiranno la loro opera, ma il terzo giorno Dio. E poi ci sono i salmi che dicono il Signore non lascerà il suo servo nella tomba. Cioè, quindi c'è, lui leggeva queste cose, pregava queste cose, lui è per dire, ma poi no, il Signore avrà lui l'ultima parola. E ricordate che rispetto a queste parole, la reazione di Pietro qual è? Quello di prenderlo in disparte e in maniera, notate la gentilezza di Pietro, no? Nel senso, perché lo prende in disparte? Perché dice, il maestro ha detto una cazzata, non ha capito ancora bene come si fa il Messia, non posso fargli fare figura davanti a tutti gli altri, che, no, io lo prendo in disparte e ricordate, si inizia a rimproverarlo. No? Dice, anzi, tra l'altro anche rassicurarlo dicendolo non ti accadrà mai, cioè della serie maestro, no, ti dico io come devo andare, cioè. E ricordate che Gesù, molto meno potremmo dire educato di Pietro, che non voleva fargli fare una figura, no? Si gira verso tutti, e questo è interessante perché Gesù non vuole rapporti privilegiati. Pietro pensa di poter avere un rapporto privilegiato col maestro, no? Non come gli altri, io col maestro, no. Gesù rifiuta così. Quello che ha da dire lo dice a tutti. E voltatosi verso tutti disse, dietro a me, Satan. Satan significa nemico. E attenzione, non è, vi ricordate la vecchia traduzione diceva lungi da me, allontanandolo. No, è dietro, cioè Gesù non lo allontana, gli dice mettiti al tuo posto. Tu sei discepolo, non sei maestro, sei discepolo, mettiti al tuo posto. E nel capitolo 9 ritenterà di dire ai suoi discepoli, guardate, stiamo andando a Gerusalemme e accadrà questo, perché il mio modo di presentare, di portare avanti la salvezza di Dio è un modo che sceglie radicalmente la vita, radicalmente, l'amore, radicalmente. Non viene a patti con la violenza, con la morte, con la menzogna, neanche a fin di bene. E questo porterà, no, che sappiate che il figlio dell'uomo, eccetera, eccetera. Nella seconda occasione, al capitolo 9, io lo sto dicendo così, ma poi potete andarlo a leggere, la reazione sarà quella che essi però, versetto 32, capitolo 9, non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Attenzione, ancora oggi, potremmo dire anche nelle nostre scuole, no? Ma sicuramente nella tradizione ebraica viene visto con molta, come dire, merito, un alunno, un'alunna che fa domande, che interroga, no? E perché dice di intelligenza, vabbè, si vede anche che tipo di domande, ma però dall'altra parte la voglia di capire, e se uno non capisce, domanda, no? Invece qui non capivano e non domanda. Interessante questo, no? Perché uno potrebbe dire, non capisci, domanda. No, non capiscono e non domandano. E anzi, si mettono a parlare di altro.
E quando appunto arrivano a Cafarnao, quando fu in casa, chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada. Interessante, no? Camminano, Gesù davanti, non domandano, Gesù finisce di parlare, si mettono a parlare di altro, Gesù orecchia. E arrivati dice, scusate, di cosa stavate parlando lungo la strada? Ed essi tacevano. Stavolta tacciono per un altro motivo, no? Perché è più tipo quando i vostri figli, i bambini, scoprite che stanno rubando la cioccolata, cosa stai facendo? No, dice, per la sera infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Interessante, no? Cioè, c'è un non voler capire questa logica di Dio. E attenzione, non volerla capire i discepoli significa non volerla imparare, non volerla assumere. Perché se tu sei a una scuola per imparare e il tuo maestro è il punto di riferimento, la tua maestra è il punto di riferimento, no? E lui ti sta presentando una logica che non vuoi assumere, non vuole assumere. E comprendiamo di più, allora, come mai nel capitolo 10, dopo che i versetti precedenti, Gesù sta salendo a Gerusalemme insieme ai discepoli, e presi di nuovo in disparte i discepoli, versetto 32, si mise a dir loro quello che stava per accadere, ed ecco noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti, agli scribi, lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo divideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo 3 giorni risorgerà. E quindi poi gli si avvicinarono e Giacomo e Giovanni, no, come abbiamo letto. E il miracolo più grande è veramente la conversione del cuore. I profeti l'avevano già detto, no? Quando dicevano che l'azione di Dio sarà che prenderà i nostri cuori di pietra e li farà rivivere, cioè ne farà cuori di carne. Perché noi sappiamo e lo sperimentiamo anche noi che a un certo punto entriamo in logiche di indurimento del cuore. Di indurimento del cuore. Non diventiamo insensibili al dolore, alla sofferenza, al bisogno dell'altro, no? In qualche modo, no? Il cuore si indurisce. Il cuore si indurisce. E soprattutto, come dire, entriamo sempre più, cioè, o accogliamo, o sempre più dentro di noi si radicano. La mentalità che è contraria alla mentalità del servo del Signore della vita, no? Che cerca la vita nella verità, nella trasparenza, nell'onestà, nella benevolenza, no? E scegliamo sempre più quelle altre dinamiche che invece cercano la vita nel potere individualistico, nell'avidità, nell'idolo del proprio io. E per cui questi qui, cioè che vanno da Gesù che ha appena detto quello, gli dicono, no, interessante anche questa cosa, che dicono, maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedere. Interessante, no? Quando gli altri figli vengono e dicono, mamma, devo chiederti una cosa, ma tu devi dirmi di sì. Cioè, quindi è già una cosa che sta lì, cioè non c'è da parlare. Non c'è da parlarle, no, non è che vanno a Gesù e dire Gesù, ma cosa ne pensi? No. Poi vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Cioè, quello che ti chiederemo è indiscutibile. E Gesù che dice, che cosa volete? Che nella tua gloria. E noi abbiamo capito che stiamo andando a Gerusalemme, e lì tu che sei il Messia del Signore farai dei grandi segni, dei grandi miracoli, delle grandi cose, eccetera, e convincerai tutti, no? Che libererai tutti con la potenza della tua gloria,
Quando avrai fatto questo, concedici di poter stare una tua destra e una tua sinistra, che roba da poco, no? Cioè, come dire, nel tuo governo che poi dovrai instaurare, io potrei essere ministro degli esteri, mio fratello ministro degli interni, no? Cioè, non so se questi sono i ministeri più, però hanno di un certo peso, certamente, no? Cioè, quindi, vice ministro, vicepresidenti, no? Eccetera. E Gesù disse loro: voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: lo possiamo. E vedete, proprio due discorsi che non si incontrano, due logiche che non si incontrano. Tra l'altro, se io fossi stato al posto di Gesù, cioè, io questo me lo dico. Per consolarmi, penso che possa essere consolante anche per voi. Cioè, questi qua, a differenza nostra, sono stati con Gesù, cioè fisicamente. Lo hanno visto, lo hanno dormito con lui, hanno camminato con lui, lo hanno ascoltato, no? E dopo anni, anni, e non hanno capito. Io mi sento consolato, non so voi, no? Cioè, e fra l'altro, se io fossi stato al posto di Gesù, avrei detto: guardate, è colpa mia, perché vi ho chiamati io, ho scelto io, ho sbagliato, cioè, ma non voglio più vedervi, perché dopo anni, no? Cioè, che devo stare insieme, gli ho evitato di queste cose, però grazie a Dio che non sono Gesù, e non li manda via. Non li manda via. Anzi, quando poi gli dice. E questi continuano, no? Nella loro insipienza, dice: potete bere il calice che io bevo? Gli risposero: lo possiamo. E Gesù disse: il calice che io bevo anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concedere, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito questo, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Vedete, si indignano, ma non perché hanno chiesto quello, ma perché si sono messi avanti a chiedere quello che forse anche gli altri volevano chiedere e speravano, no? Cioè, quindi, e sulle modalità, non sul contenuto. E sulle modalità, non sul contenuto. Poi ci domandiamo, no? A volte, cioè, anche vedendo i nostri percorsi ecclesiali, e parliamo di noi di comunità cristiana, ancora questo carrierismo, no? Voler emergere in qualche modo, voler prendere posti, vari abusi, non solo, no? Quelli, ma svolgimenti economici, eccetera, no? Questo sia veramente pervada. E allora Gesù li chiamò a sé e disse: voi sapete che coloro che sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Ecco, queste parole di Gesù sono una constatazione amara e reale di quello che accadeva e tante volte accade, no? Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande sarà tra voi il vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Non così, no? Non così. E noi dovremmo dire: Signore, no, perdonaci perché tante volte è così. Tu dici: non così, tra voi non è così, e constatiamo che tante volte è così. E allora, come dire, anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Vedete, siamo partiti da il servo del Signore, il servo del Signore. No? Lui che è venuto non per farsi servire, non per asservire. Noi nel Decalogo sia nel testo del Deuteronomio, sia nel testo dell'Esodo, quando si dice non servirai gli idoli, non servirai potrebbe essere tradotto anche non ti asservirai. Non ti asservirà. Perché come sappiamo il termine servo può significare qualcosa di bello e qualcosa di molto brutto, no? I servi. Coloro che si asserviscono, no? All'idolo, cioè al potente di turno, eccetera, in cambio di favori, eccetera, no? Scatti di carriera o altre cose, eccetera, eccetera. E allora il Signore non è venuto per asservire nessuno. Tra l'altro questo, no, dovrebbe essere, come dire, un punto d'orgoglio di noi cristiani, no? Se sempre più, cioè di poter essere persone chiamate a libertà e che stanno crescendo in libertà. In libertà. E quindi dove appunto, e come sappiamo anche, no, le fatiche del sinodo, eccetera, dicono questa, da una parte una chiamata, di poter essere una chiesa sinodale, dove tutti quanti, a partire dal fatto di essere tutti fratelli e sorelle, compresi noi preti, e, eccetera, possiamo parlare, ascoltarci in un clima di libertà, nelle differenze di opinioni, nelle differenze ma che allo stesso tempo tutte hanno possibilità di confrontarsi, no? Non si è asserviti a qualcuno, proprio perché il Figlio dell'uomo è venuto a liberarci servendo e dando la propria vita in riscatto per molti, no? Il mio giusto servo giustificherà molti, quello che abbiamo ascoltato nella lettura del. Non so se c'è qualche domanda o qualche piccolo intervento. Concludo allora ricordando che a proposito di questa cosa ancora dei servi, nel senso bello della parola, che Mosè, solo al momento della fine della sua vita, nel capitolo 14 del Deuteronomio, quando sta morendo sul monte Nebo, attualmente in Giordania, vedendo la terra nella quale non entrerà, il testo dice che Mosè, servo del Signore, morì, eccetera, eccetera. Ed è la prima volta in tutto il racconto che parte dall'Esodo, poi va nel Levitico, Numeri, Deuteronomio, qui si parla tanto di Mosè, è l'unica volta che viene chiamato servo del Signore. Cioè quasi per dire, no, tutta una vita per imparare a servire, tutta una vita per imparare ad amare, potrebbe dire la frase, tutta una vita per imparare a servire, tutta una vita per imparare. E credo che per tutti noi, e un po' concludo con questo, una domanda che possiamo porci è: in che cosa sto crescendo come servo del Signore? Servo del Signore. In che cosa sto crescendo nell'amare? Persone concrete, bisogna amare, sì. No, no, si ama qualcuno, no? Qualcuno. Bene, e allora concludiamo ringraziando il Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nei secoli dei secoli. dato che celebrerò poi qui a San Marcello domenica sera, che eventualmente
chi ci sarà, qualche riflessione già sentita se l'aspetti. Arrivederci a tutti gli amici. Esatto, se volete la fate voi.